Buongiorno, bentornati a Memos, è mercoledì 1 aprile, una buona giornata a tutti dalle Liguori. In nome di storie e ritratti di donne e uomini contro mafia e corruzione. E questo è il titolo del ciclo di lezioni di antimafia che si sono svolte nell'auditorium di Radio Popolare da gennaio e fino a poco più di un mese fa. La chiusura degli spazi pubblici per incontri, dibattiti, spettacoli a causa dell'emergenza coronavirus, come sapete, ha imposto anche a Radio Popolare uno stop delle proprie attività in auditorium. Il ciclo, che ricordo è un ciclo ideato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare, è stato sospeso e poi in queste ultime 3 settimane lo stiamo portando a termine con le ultime lezioni in calendario, usando una formula diversa. Gli incontri in auditorium sono stati sostituiti da conversazioni radiofoniche con gli ospiti che comunque erano previsti, e oggi ci sarà l'ultimo incontro lezione del nostro ciclo intitolato In nome della giustizia. Vi presento subito gli ospiti, che sono Alessandra Dolci, magistrata, capo della direzione distrettuale antimafia di Milano. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Comincerei con la dottoressa Dolci, anche per sapere un po', avere un aggiornamento sulla situazione, immagino io, ma me la riconfermi per cortesia, dottoressa Dolci, completamente bloccata nell'amministrazione della giustizia, giusto?
Ma no, direi bloccata è esagerato. Diciamo che a scartamento ridotto, ecco, una definizione più appropriata.
Che cosa c'è?
Il personale lavora da casa. Questo enorme danno cagionato dall'incendio e quindi problemi su problemi che stiamo risolvendo.
Le udienze, i processi sono fermi, le inchieste vanno avanti, ci faccia capire un po' meglio nel dettaglio come procede in questo contesto.
Le udienze vengono per la gran parte rinviate, si celebrano soltanto udienze magari nei confronti di imputati detenuti, qualora ne facciano richiesta, e le indagini invece assolutamente vanno avanti.
Ieri in questa trasmissione ho avuto ospite Rosi Bindi, l'ex presidente della Commissione Antimafia. Voglio farvi ascoltare un passaggio di quello che lei mi ha raccontato ieri a proposito di alcune preoccupazioni che in questi giorni sono state manifestate, ad esempio dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, oppure dal magistrato Nino Di Matteo, che oggi è membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, a proposito appunto di questa situazione, di come le organizzazioni criminali oggi potrebbero allargare, no, la loro presenza, la loro penetrazione nel controllare la liquidità delle imprese, o meglio nell'offrire nuova liquidità alle imprese, appunto per poi irretirle nel circuito criminale. Vi faccio sentire un passaggio di quello che raccontava ieri Rosi Bindi e poi chiedo ad entrambi un commento su questo aspetto. Rosi Bindi comincia a parlare facendo riferimento alla presenza dei paradisi fiscali in Europa. Eccola.
Noi abbiamo paradisi fiscali, abbiamo paesi offshore come il Malta dentro la comunità europea. In questi momenti questi nodi vengono al pettine, tutti, e dovremo affrontare anche questi. In questo senso nulla dovrà tornare come prima. Perché è evidente che per esempio la lotta alle mafie o è europea o è mondiale, o altrimenti noi abbiamo una pandemia che preesiste a quella del Covid-19, perché le mafie in questo momento aumenteranno il loro consenso se noi non interveniamo. Aumenteranno nel mezzogiorno e in mezzo alle periferie delle grandi città di ogni parte del nostro paese e di ogni parte d'Europa, perché con pochissimi euro si compreranno il consenso per far fronte alle povertà e ai bisogni vitali delle persone, e continueranno a comprarsi l'economia legale, perché la carenza di liquidità che avremo e la necessità di liquidità che ci sarà perché il nostro sistema economico si rimetta in piedi, troverà sicuramente un finanziatore del denaro illecito delle mafie. E questo è un fatto italiano, no, questo è un fatto mondiale in questo momento, sicuramente europeo.
Così Rosy Bindi ieri nella trasmissione Memos faceva queste considerazioni, le ha sentite dottoressa Dolci, anche il professor Dalla Chiesa, che riflessione sentite di fare voi a fronte di quello che diceva ieri Rosy Bindi? Prego, dottoressa Dolci.
Io condivido e mi piace la definizione di pandemia mafiosa, certamente preesistente alla pandemia del coronavirus. Sicuramente dobbiamo pensare con la giusta preoccupazione al futuro che ci aspetta. Le direttrici di espansione delle organizzazioni mafiose sono naturalmente quella citata dalla Presidente Bindi, quindi la possibilità di ricorrere al finanziamento al sistema parallelo bancario mafioso. Un'altra fonte di preoccupazione è il prevedibile inserimento delle organizzazioni mafiose in quelle che saranno verosimilmente le misure economiche che verranno adottate. Mi immagino per esempio una sorta di New Deal rooseveltiano, quindi un maggiore investimento nel settore pubblico, nelle infrastrutture, quindi con inserimento delle organizzazioni mafiose negli appalti e nei subappalti. E poi indubbiamente la considerazione finale che nelle condizioni di grave disagio economico e sociale le mafie riescono a acquisire consenso con l'imposizione delle loro regole, con le loro tra virgolette offerte di lavoro, e quindi la crescita del consenso è certamente l'elemento che maggiormente mi allarma.
Professore Dalla Chiesa?
Sono d'accordo intanto con il richiamo di Rosy Bindi, perché noi continuiamo a vivere in Europa sempre più penetrata dalle organizzazioni mafiose, in particolare dall''Ndrangheta, e sempre più inconsapevole e probabilmente dirottata anche da quello che sta succedendo su altre questioni, e continuamente portata a non vedere i pericoli strutturali che ormai agiscono dentro i sistemi socio-economici. E questo è il primo punto, perché quello che sta accadendo naturalmente distrarrà ancora una volta i governi dell'Europa da questo tema. Non voglio dire che non sia più importante e urgente in questo momento in modo impellente, ma succede sempre così. Purtroppo sono organizzazioni che hanno anche una certa dose di fortuna. L'altra cosa è che la presenza dentro piani straordinari di lavori pubblici, dentro quelle che vengono chiamate e richiamate oggi le politiche keynesiane, è da temere, e per questo bisognerà che vengano concepiti questi lavori prevedendo delle figure specifiche molto attrezzate, non il funzionario in pensione, non il prefetto in pensione, ma molto attrezzate per contrastare dentro questa opera di potenziamento delle nostre infrastrutture che è stata promessa, la presenza, l'infiltrazione di organizzazioni di tipo mafioso. Questo è un rischio vero che viene soprattutto alimentato dal fatto che saranno opere urgenti, saranno spese urgenti, e nell'urgenza si infilano sempre se non ci sono 8 occhi a guardare, non 2. Questo è un punto importante. Il secondo è quello della carenza di liquidità, giustamente viene ricordato. Purtroppo qui si rischia che una pandemia ne chiami un'altra. Che il contrasto della prima pandemia offra nuove opportunità all'altra, e che contemporaneamente l'effetto della prima di devastazione di certe zone sociali del paese offra delle nuove possibilità di inserimento. Bisogna essere molto tempestivi nell'allestire una strategia di contenimento, di contrasto e sapere quali sono le strade da battere. Ovviamente non è che uno dà dei sostegni economici alle famiglie in difficoltà per contrastare la mafia, in realtà perché ne hanno diritto e ce n'è bisogno, questa è la prima questione. Ma bisogna anche sapere che se non si danno, non soltanto si colpisce un bisogno essenziale delle famiglie, ma si dà spazio a coloro che si prenderanno dei territori di controllo sulla popolazione che in questo momento non hanno o non sono così forti.
Ieri Rosy Bindi, in un pezzo del suo ragionamento che non vi ho fatto ascoltare adesso, appunto sui paradisi fiscali, le diceva, si appuntava soprattutto una questione, un po' che la voglio dire, diceva, ma è uno scandalo che un grande gruppo imprenditoriale europeo come la Fiat Chrysler paghi le tasse in Olanda. Il suo riferimento era al fatto che in questa Europa che oggi sta fronteggiando quel tipo di emergenza, quella sanitaria dal virus, esistono aree che di fatto sono dei paradisi fiscali e questo implicitamente, come dire, non è un elemento di contrasto all'espansione delle organizzazioni criminali, anzi in qualche modo quelli sono i luoghi che possono favorire, cioè sono terreni potenzialmente fertili, professor Dalla Chiesa. Questo è un altro punto, cioè una risposta da questo punto di vista che probabilmente non arriverà, vista l'emergenza sanitaria.
No, ma non solo, questi sono anche i paesi che sono più ferocemente contro le politiche di sostegno ai paesi maggiormente colpiti. Giustamente Prodi dice è sempre così, prima va l'Olanda, poi segue la Germania, l'Olanda fa il lavoro sporco per contrastare le politiche, le domande che vengono dai paesi che hanno dei particolari problemi sociali. L'Olanda parte e però aggrava i problemi sociali di questi paesi perché funge anche da paradiso fiscale che sottrae grandi risorse alle necessità che questi paesi hanno.
Dottoressa Dolci, torno da lei. Un suo collega magistrato Nino Di Matteo, oggi membro togato del CSM, qualche giorno fa diceva in un'intervista ad un quotidiano, Repubblica, il rischio in questo momento è che, virgolette, le mafie potrebbero anche soffiare sul fuoco del malcontento per alimentare odio nei confronti delle istituzioni. Per questo motivo, lui diceva, è ancora più importante che lo Stato giochi in anticipo e con più forza. Io, lì il riferimento non era specifico ed esplicitato a una situazione che si era creata in particolare in Sicilia nei giorni scorsi, ma comunque c'è una preoccupazione che viene manifestata da queste parole in generale, e cioè che appunto in qualche modo le organizzazioni criminali possano o creare o alimentare forme di protesta, di contestazione, di malcontento, appunto, crearle ex novo o in qualche modo alimentarle. Lei ha qualche segnale che qualcosa del genere possa accadere anche nell'area del nord, che diciamo così è l'area a cui lei fa principalmente riferimento con il suo lavoro?
Ma ad oggi non ho di questi segnali, ho preso atto invece di quelli che sono i segnali che arrivano dalle regioni di insediamento storico delle mafie, dove indubbiamente rispetto al nord c'è una maggiore economia sommersa e quindi naturalmente il lavoro nero, i mancati introiti comporteranno verosimilmente una situazione di grave disagio sociale se lo Stato non interverrà prontamente. Qui al nord la situazione è un po' diversa, però bisogna vedere quale potrà essere la prospettazione futura del nostro sistema imprenditoriale, perché se la crisi economica si mostrerà gravissima e si andrà incontro al fallimento, alla messa in liquidazione di una parte del sistema imprenditoriale del Nord, e allora questo certamente anche qui alimenterà l'economia sommersa, il lavoro nero e di qui l'inserimento delle organizzazioni criminali. E quindi la creazione di fenomeni di disagio e quindi contrasto sociale.
Ancora una questione che riguarda le misure che finora sono state prese, quelle straordinarie che comportano di fatto il blocco della mobilità della maggior parte delle persone e il blocco anche qui parziale ma comunque rilevante delle attività produttive. Su questo, in queste settimane si sono sentite le opinioni di giuristi, costituzionalisti, anche diverse tra di loro, che hanno manifestato la preoccupazione che, come dire, la torsione esercitata da queste misure su alcuni diritti, garanzie, libertà fondamentali, è troppo forte, altri che la trovano comunque compatibili con le norme della stessa Costituzione, altri ancora che richiamano il fatto che queste comunque devono essere temporanee e straordinarie come norme, che quindi bisognerebbe quasi forse anche indicare il momento in cui si potrà ritornare eventualmente a una situazione ordinaria. Lei da questo punto di vista ha qualche preoccupazione, cioè che questa emergenza in qualche modo possa andare ad intaccare dei meccanismi delicatissimi che riguardano appunto le libertà e i diritti, le garanzie fondamentali?
No, sinceramente non ho di queste preoccupazioni. Credo che in questo momento siano preminenti la tutela del diritto alla salute e del diritto alla vita. Io spero che il nostro paese possa uscire da questa esperienza migliorato, perché io credo che queste misure di contenimento sociale, quindi la restrizione delle nostre libertà, il sacrificio che hanno fatto, che stanno facendo tutti i cittadini italiani, induce, credo, ciascun cittadino ad una riflessione, a un recupero del senso di responsabilità di ciascun cittadino verso se stesso e verso gli altri, verso la comunità. Quindi la coerenza con cui si stanno rispettando queste misure di contenimento. La costanza con cui la gran parte dei cittadini, devo dire, lo sta facendo, può far sì che il cittadino, anche rispetto a tematiche future, faccia delle riflessioni e recuperi valori come la coerenza, il senso di responsabilità individuale, l'etica personale. Ecco, io spesso nei miei interventi pubblici cito una frase molto nota del presidente Kennedy che disse: Non chiedete quello che lo Stato può fare per voi, ma chiedetevi che cosa voi cittadini potete fare per il vostro paese. Ecco, questa è la dimostrazione che ciascun cittadino può fare qualcosa di importante per questo paese, e in questo momento lo stanno facendo. Quindi spero, credo che forse ne usciremo migliori.
Professor Dalla Chiesa, c'è un rischio appunto che l'emergenza possa essere usata strumentalmente anche per operazioni di segno, come dire, fortemente antidemocratico, se non autoritario? Pensiamo a quello che è avvenuto in questi giorni in Ungheria. Il primo ministro Orbán ha fatto votare dalla sua maggioranza assoluta in Parlamento delle norme che di fatto sospendono il Parlamento e danno tutti i poteri speciali allo stesso primo ministro. C'è questo rischio, lo corriamo anche noi?
Ma io non credo che corriamo questo rischio, francamente. Non vedo un Orban che possa impossessarsi dello Stato e prendere una decisione del genere. Credo che ci sia davvero un problema di tutela della vita, della salute, che non mi fa neanche venire in mente di essere, cioè io non esco di casa di fatto da 25-30 giorni e complessivamente sono qui dentro, sono recluso dal 24 febbraio o 25 febbraio, non ricordo, ma non mi sento una persona che sta soffrendo per la sua democrazia, ma sto vedendo migliaia e migliaia di morti, sto vedendo tante famiglie che conosco nelle quali muore qualcuno per questo virus, sto vedendo il rischio che questo scoppi anche nel sud, ma francamente non mi passa neanche per la testa l'idea che debba vedere delle misure di tutela della salute pubblica che stanno dimostrando anche efficaci come un attentato nei miei confronti. È ovvio che tutto questo ha un limite, ha un inizio e una fine, e sarei contrario se vedessi a un certo punto che c'è qualcuno che cerca di approfittarne, ma non mi sembra il caso in questo momento di porre il problema delle nostre libertà, perché non vorrei dare fiato a coloro che pensano che comunque, come diceva il sindaco, loro devono fare le corse, anche se lui che fa il podista e fa le corse da 20 anni non li ha mai visti nel suo paese, darsi da fare. Dice: l'ultima corsa che avete fatto è quella campestre per la scuola. Ecco, cerchiamo di non dare alibi e in questo momento a coloro che preferiscono una loro soddisfazione, un loro problema personale a quello che è un grave problema generale sottovalutato. Questo rischia di essere una catastrofe, e da cui bisogna difendersi. Credo che le autorità abbiano preso delle misure sensate che infatti stanno prendendo tutti gli stati, proprio i più democratici, non soltanto la Cina.
Dottoressa Dolci, torno da lei. Adesso il tema di questo incontro originariamente e prevalentemente era quello della giustizia, no? Dicevamo in nome della giustizia, il titolo di questo incontro, lezione che chiude un po' il ciclo pensato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto, però su questo punto voglio venire a lei, adesso ci manca ancora qualche minuto prima di chiudere, perché alla luce anche di quello che sta succedendo e soprattutto di quello che sta succedendo, lei che cosa si sente di prevedere di quello che potrà succedere all'amministrazione della giustizia? No? Una delle questioni che sono state poste sempre è quella di una giustizia in affanno quanto a quantità, no? Di questioni da dover amministrare. Lei stessa più volte ha ricordato, in questo paese c'è un eccesso di domanda di giustizia, si ricorre all'amministrazione della giustizia per qualunque cosa. Come la giustizia rischia di venire fuori da questo tipo di emergenza, dottoressa Dolci, anche per il fatto che adesso è costretta a muoversi a scartamento ridotto?
Temo che uscirà in grande affanno, proprio perché in questo momento tutte le attività sono rallentate, si accumulerà un grande arretrato. E questo faccio appello a questo proposito al senso di responsabilità di ciascuno degli operatori di giustizia, a me e ai miei colleghi in prima persona, al nostro senso di responsabilità. E quindi posso solo garantire il massimo impegno per superare questo momento. Io non voglio che questa gravissima emergenza che attraversa il nostro paese possa costituire un alibi. A me non piace mettere davanti degli alibi. Io voglio semplicemente dire che la situazione è complessa, difficile, ci saranno dei problemi gravissimi da affrontare, però dobbiamo affrontarli con la consapevolezza che ce la potremo fare a superarli. Certo, dovremo chiedere degli aiuti, degli interventi in questo momento, per esempio i concorsi per l'assunzione di nuovi magistrati sono bloccati, quindi abbiamo problemi di carenze di organico, abbiamo qui problemi addirittura gravissimi dal punto di vista logistico. Però questo non ci deve abbattere, deve essere uno stimolo ulteriore per affrontare un futuro che si dimostra quanto mai complesso, una sfida. A me piace accettare le sfide, una sfida anche questa, e io credo che supereremo le difficoltà e ci rimetteremo in pari, non a breve, ma magari tra un anno.
Ma da che cosa si dovrà riprendere a discutere? Noi siamo entrati in questa situazione di emergenza per il virus con una discussione che era centrata, ad esempio, sulla questione dei tempi della prescrizione e di come devono essere riformati quei tempi, appunto per evitare che i processi finiscano prima ancora di arrivare ad una sentenza e che quindi questo possa costituire una specie di salvaguardia anche nei confronti delle organizzazioni criminali. Secondo lei, da che punto si dovrà ricominciare la discussione, finita, speriamo presto, questo tipo di emergenza?
La discussione, secondo me, sul tema della prescrizione dovrà, penso, cessare. Credo che ci siano problemi più seri, più urgenti. C'è una legge sulla prescrizione nuova, già entrata in vigore. Io ho già espresso, il mio apprezzamento, per la riforma sulle norme in tema di prescrizione. E quindi, a parer mio, il tema prescrizione deve essere superato. Abbiamo affrontato il tema delle intercettazioni, anche qui a breve, il 1° di maggio, entrerà in vigore la riforma delle intercettazioni. Quindi, a parer mio, i problemi di carattere pratico organizzativo dovranno avere la preminenza su tutto. Io ho apprezzato la collaborazione prestata dall'Ordine degli Avvocati, che ha consentito di celebrare le udienze per il rito direttissimo in videoconferenza. Credo che, per esempio, un passo in avanti sia quello di prevedere tutti i procedimenti che riguardano soggetti detenuti con collegamento in videoconferenza, non soltanto i procedimenti per reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Ecco, vedo questo tipo di misure di carattere organizzativo che possono migliorare il sistema giustizia. Però, ripeto, il problema principale in questo momento sarà quello di smaltire l'arretrato che inevitabilmente si sta creando in questi mesi. E quindi il riuscire comunque a rispondere ancora con tempestività alla grandissima domanda di giustizia che c'è nel nostro paese.
Bene, allora siamo arrivati al termine. Professor Dalla Chiesa, l'ultima parola la cedo a lei perché siamo alla fine della trasmissione di oggi e alla fine di questo quinto ciclo di lezioni di antimafia, appunto ideato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, realizzato insieme a Radio Popolare, perché anche questo ciclo siamo riusciti, nonostante tutto, a portarlo a termine. Una parola conclusiva e un saluto e un appuntamento, direi, alla prossima stagione.
Beh sì, ormai è diventata una specie di presenza fissa nel panorama milanese, editoriale, culturale, associativo, e credo che abbia dimostrato una sua utilità. Far discutere, far sentire voci diverse, metterle a confronto, metterle in successione anche con caratteristiche di tagli di interventi differenti. Io sono convinto che queste cose, quando non sono episodiche, estemporanee, contribuiscono ad alzare la qualità, della vita civile. Naturalmente, un po' per volta, Radio Popolare è stata molto importante perché ha dato una possibilità di ascolto, molto più alta, perché quello che si fa nell'auditorium poi diventa patrimonio della radio e viene ascoltato. Mi dite anche voi che i podcast sono molto richiesti. Continuiamo così, sperimentiamo altre cose ancora perché una cosa ci ha anche insegnato questo coronavirus, che le panzane che si raccontano sono veramente tante e noi abbiamo bisogno di consegnare delle conoscenze limpide, nitide, certo, discutibili, ma sulla base di un'attività di ricerca e non sulla base del io penso che. Questa è una cosa che traggo da questa vicenda. Difficilmente ho sentito tante stupidaggini come e tante i filmati, le fake news, le notizie giuste che vengono spacciate per fake news. Tutto questo mi ha colpito. Obiettivamente è un oggetto di interesse e di studio per tutti quello che è accaduto, perché se è accaduto per un virus, immaginiamo cosa potrebbe accadere di fronte a un conflitto tra paesi o a drammi sociali.
Bene, allora grazie alla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, di cui il professor Dalla Chiesa è presidente, grazie anche a Radio Popolare per questa, diciamo così, gemellaggio che continuerà di sicuro la prossima stagione, grazie soprattutto, la salutiamo per essere stata qua con noi, alla dottoressa Alessandra Dolci, il capo della
Grazie,
direzione
grazie
distrettuale
a tutte
antimafia.
mie.
Buona giornata a tutti. Andiamo a chiudere qui la puntata di oggi speciale di Memos, dedicata al ciclo di lezioni di antimafia. Noi con la trasmissione ci risentiamo domani alla solita ora alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori. Ciao.